Radio Antenna Sud. Francamente, il punto sul territorio.
Sullo territorio l'argomento di oggi, unità del centro-sinistra, solo finzione. Ringraziamo per aver accettato il nostro invito il presidente del Consiglio Comunale, nonché fondatore di Idea, Domenico Attanasi. Buonasera.
Buonasera direttore, buonasera a tutti i radioascoltatori e grazie dell'invito.
Allora, prima di parlare di questioni strettamente locali, ma si parla poi di quelle che saranno le prossime elezioni amministrative, uno sguardo anche a quello che è la politica nazionale. Ne approfitto perché Mattarella ha sciolto le Camere, si vota il 25 settembre, Draghi e i ministri ha detto orgogliosi del lavoro svolto, Berlusconi dice Draghi non voleva fare il bis, forse era stanco, e Letta dice nessuna alleanza con chi ha fatto cadere il governo. Una scelta inevitabile, quella che è stato il voto al Senato. Questo è un po' il quadro, diciamo, dei convulsi avvenimenti, insomma, di questi giorni. E gli italiani non erano di questo avviso. Diversi sindaci, molti sindaci avevano anche chiamato al senso di responsabilità. Ma come si vive queste elezioni qui in periferia?
Ma direttore, gli eventi e gli avvenimenti degli ultimissimi giorni, ma direi delle ultimissime ore, creano disorientamento nell'opinione pubblica e anche nella politica che si ritrova a operare sui territori. È chiaro, dico delle ovvietà, che ci ritroviamo in un momento difficilissimo, molto complicato, per le ragioni che tutti conosciamo. Siamo reduci, anzi siamo ancora dentro purtroppo una pandemia, siamo diciamo coinvolti volenti o nolenti in conflitti internazionali e in scenari geopolitici internazionali molto complicati e anche molto pericolosi. È chiaro che in un momento di questo genere c'è una crisi economica galoppante, l'inflazione che cresce, il costo delle materie prime, c'è l'allarme sull'aumento dei prezzi anche dei generi alimentari. Dico, in uno scenario, non voglio dire apocalittico, ma forse il più complicato dal secondo dopoguerra in poi, è chiaro che c'è bisogno di stabilità, e quello che è accaduto nelle ultime ore è l'esatto contrario della stabilità. È il caos, è la confusione, è l'incertezza su ciò che accadrà da qui a due mesi, perché poi l'altro elemento...
Ecco, ha richiamato, perché poi, caro, anche a livello locale, no? La stabilità. In un posto ultimo ha detto finalmente a Francavilla c'è la stabilità, un sindaco che dura 5 anni, poi parleremo. Ma...
Sì, ma direttore, così, per affrontare le questioni complicate e temi complessi c'è bisogno di poter programmare, se non a lungo periodo, ma perlomeno a medio termine. Senza la stabilità questo non è possibile. Quindi mi chiedo come si possono affrontare tematiche complesse a livello nazionale, internazionale, globale, senza avere un minimo di prospettiva temporale che possa andare da qui perlomeno ad alcuni mesi. E oggi ci ritroviamo, ripeto, con uno scenario completamente capovolto, e comprendo le ragioni di chi si dice estremamente preoccupato per ciò che è accaduto, e condivido le opinioni di chi dice che alcune forze politiche siano state gravemente irresponsabili.
Ecco, questo discorso avrà anche ricadute a livello locale nei vari comuni, perché poi ci sono i fondi PNRR, quindi vuol dire ci saranno un po' di problemi anche per i comuni.
Ah, certo, oggi Claudio Stefanazzi sulle pagine, credo, del Corriere del Mezzogiorno lanciava l'allarme sul rischio che la Regione Puglia possa perdere alcuni miliardi di fondi strutturali causa di questo mutato scenario politico. È chiaro che le dinamiche poi sono a cascata e rischiano di coinvolgere, io spero di no, anche gli enti locali e quindi anche le amministrazioni locali come quella che noi in questo momento governiamo.
Ecco, una campagna elettorale al caldo, perché poi si voterà il 25 settembre, piena estate, voglio dire ad agosto.
Ma
formazione delle liste, quant'altro.
È veramente quanto di peggio potesse capitare, perché bisogna raccogliere le firme, bisogna presentare le liste, bisogna svolgere una campagna elettorale con gli italiani al mare, anche esausti.
O in campagna o in montagna.
Dovunque diciamo abbiano scelto di esercitare il loro sacrosanto diritto di vivere qualche istante di serenità dopo i mesi che abbiamo vissuto. È davvero, ripeto, uno scenario che si fa fatica ad accettare.
Ecco, questa mattina ascoltando la radio, adesso non mi ricordo, Rai 1, Rai 2, insomma, si diceva, fronte anche di quello che saranno le prossime elezioni politiche con la riduzione dei parlamentari, quindi chi ha soldi, chi ha più soldi potrà fare la campagna elettorale.
Certo, a legge,
spendere, insomma.
A legge elettorale invariata, sì, anche questo, però diciamo ci sono anche delle dinamiche interne ai partiti.
Cioè, se il nostro Maurizio volesse candidarsi ci deve pensare tre volte.
Deve fare bene bene i conti, perché qualcuno si è fatto male in passato, perché gli investimenti richiesti sono importanti, ma ripeto,
già
sono,
in passato, figuriamoci,
ci sono anche degli scenari interni ai partiti che evidentemente chiedono forme di finanziamento da parte dei candidati della campagna elettorale, e quindi questo è un intreccio di dinamiche che porta a precludere sempre di più ai ceti medi o medio-bassi l'accesso alle cariche pubbliche importanti. È un meccanismo perverso che si è purtroppo prodotto con questo mix di legge elettorale e di interventi in virtù dei quali oggi solo in maniera marginale il corpo elettorale a scegliere i suoi rappresentanti, ma sono i capi di partito a decidere a monte e quasi in toto chi deve stare in Parlamento e chi no. E capiamo bene come, a fronte di questo potere enorme che hanno coloro che hanno in mano i simboli di partito, dei partiti principali, possano annidarsi anche dinamiche poco edificanti, ecco, diciamo così.
Ecco, per parlare, perché poi non è che manca molto alle elezioni politiche anticipate, ma dando uno sguardo a quelli che sono gli avvenimenti, che sono stati gli avvenimenti, ma anche quelle che sono le indicazioni, insomma, dei partiti, il centrodestra apparentemente è unito, anche se ognuno poi correrà, diciamo, con le proprie liste. Centrosinistra, tutto un punto interrogativo, quindi come la vede?
No, il caos è dovuto anche a questo. Il centrodestra è unito, come devo dire, sulla carta formalmente, ma al suo interno è dilaniato da una corsa alla leadership che Giorgia Meloni rivendica per sé in quanto leader del partito che oggi gode, almeno secondo i sondaggi, il maggior numero di consensi. Salvini e Berlusconi non sono disposti a riconoscerle questa leadership, perché dovrebbero fatto Berlusconi capire in tutte le lingue. Berlusconi addirittura rilancia dopo il milione di posti di lavoro, la trovata odierna è quella del milione di alberi, quindi si va di milioni e milioni di promesse. E uno scenario grottesco, se il centrodestra non ride, il centrosinistra piange, perché è saltato a questo punto l'ipotesi di un campo largo che vedeva PD e Movimento 5 Stelle, e il rischio che qualcuno oggi paventava sulle pagine dei quotidiani nazionali è che le elezioni possano riprodurre un quadro di sostanziale ingovernabilità e che si debba ricorrere a un Draghi bis, paradossalmente, che sia Draghi, che sia un'altra figura di grande spessore internazionale, che sia in grado di mettere insieme tutte queste anime contrapposte, perché è molto probabile che nessuno degli schieramenti, così come siamo convenzionalmente immaginati a suddividerli centrodestra e centrosinistra, sia in grado di esprimere una maggioranza tale da reggere un governo.
Ecco, non certo hanno vissuto in maniera, diciamo così, felice quello che è accaduto in Italia con queste elezioni anticipate, perché tutti guardavano con fiducia Draghi.
Tutti guardavano con fiducia a Draghi, perché in questo momento storico è la figura che a livello internazionale era in grado di garantire credibilità, affidabilità, leadership,
certo, prestigio
e quant'altro. Quindi una figura che certamente, per il suo curriculum, che tutti diciamo conosciamo, era in grado di sedere a certi tavoli e di far valere le ragioni dell'Italia. Ora non so se le altre figure che popolano il panorama politico nazionale, i leader di partito che abbiamo oggi in campo, possano godere della stessa autorevolezza e dello stesso prestigio. Vedremo.
Allora, parliamo invece di cose prettamente locali. Hai detto uno scenario grottesco, quello che si presenta per le prossime elezioni politiche. Francavilla, che scenario si presenta? Grottesco?
Devo trovare un altro aggettivo, ma è uno scenario che io avevo prefigurato non per intestarmi doti divinatorie che non
attaccato.
Ho. Sono stato attaccato, sarò sempre attaccato, qualunque cosa dica, non c'è problema. Finché si è attaccati vuol dire che si è politicamente in vita. Quando non saremo più attaccati vuol dire che qualcuno ci ha attaccati
al muro.
E quindi va benissimo. Dicevo, uno scenario che avevo prefigurato non perché io abbia doti divinatorie, ma perché essendo ormai sulla scena politica locale, ahimè, da un decennio, quindi dal 2013,
qualcosa l'ha imparato.
Conosco i protagonisti, riesco a leggere i meccanismi e il loro modo di muoversi sulla scena.
Fermiamoci, perché poi ci segue da casa, ma anche da fuori. Intanto salutiamo gli amici di Radio Antenna Sud e poi chi ci seguirà attraverso Antenna Sud, l'emittente televisiva. Facciamo un passo indietro. Cosa avevi prefigurato ad aprile?
Io avevo prefigurato...
Sembra prima di Pasqua.
Allora, ci sono stati due momenti importanti che...
Cioè, la settimana santa ti ha fatto riflettere?
No, rappresentavano il preludio a quello che poi si sta verificando. Intanto la costituzione di un'associazione culturale che...
questa accadeva mesi fa.
Credo ad aprile. Associazione culturale che in sé aveva tutto tranne che il DNA di un'associazione culturale. Cioè un'aggregazione composta ai suoi vertici pressoché esclusivamente da figure titolari di ruoli all'interno dei partiti tradizionali, e questo è molto inconsueto nelle associazioni culturali, e guarda caso al suo interno non aveva esponenti, figure dell'area denuziana, ecco, diciamo così, e che riproduceva una sorta di cartello.
Però c'erano figure di sinistra, figure di centro, di centrodestra.
Figure che provenivano da forze che ai loro massimi livelli istituzionali dialogavano già da tempo. Faccio riferimento al PD e a Forza Italia. Quindi all'interno di questa associazione culturale ritroviamo una componente
direttiva.
Salutiamo
gli amici di Ucronia.
Ucronia, credo si chiami Ucronia.
Si
pronunci Ucronia.
Esatto, Modugno per tutti.
Vabbè. E voglio essere molto diretto per una rappresentazione di questa vicenda.
No, quindi, facciamo quel passo, cioè ad aprile che cosa avevi pronosticato?
Avevo subodorato che quello fosse il laboratorio di un nuovo cartello politico elettorale in vista delle elezioni del 2023, e l'ho scritto, non è che
qui anche da questi studi si è stato attaccato perché non era vero.
Non era assolutamente vero. Non era assolutamente
vero. Era una situazione culturale.
Culturale. Poi abbiamo visto che...
Il passare dei mesi, la questione dei Lecci.
L'attività di questa associazione sedicente culturale era incentrata con riferimento ai temi, ma soprattutto con riferimento ai toni, in una attività di feroce critica nei confronti dell'operato dell'amministrazione comunale. Io mi immagino che un'associazione culturale si occupi ad ampio spettro delle tematiche infinite che possano, diciamo, interessare e appassionare i componenti di un'associazione culturale. Ucronia è stata monotematica, devo dire ha assunto toni pubblicamente, ha usato espressioni che non sono proprie di un'associazione culturale, ma sono proprie delle forze politiche di opposizione più oltranziste e più critiche, aggressive nei confronti di chi in quel momento sta amministrando la città.
Hanno fatto più opposizione loro che chi stava in consiglio.
Assolutamente
comunale.
Sì, ma su questo non c'è alcun dubbio. Con un distacco siderale. E quindi pian piano è venuta fuori la natura che si sospettava.
Però qualche maratoneta si trova all'interno del consiglio comunale. Non ci sono pure maratoneti che...
Sì, ho capito, però se facciamo qui, diciamo, l'opposizione Ucronia era guidata da Bolt, mentre quella in consiglio comunale... Da Antonio Andrisano.
Con questa battuta, ma non è una battuta, salutiamo
all'amico
Antonio Andrisano. Esatto, linea alla regia.
Radio Antenna Sud.
Nuovamente in diretta con il presidente del Consiglio Comunale, nonché fondatore di Idea, Domenico Attanasi. Parliamo della situazione politica a livello locale in vista delle prossime elezioni amministrative. E veniamo a quello che hai raccontato, quello che avevi immaginato, prefigurato ad aprile. E qualche giorno fa, a margine del Consiglio Comunale, ti sei esposto ancora di più. E hai detto, probabilmente, è il titolo della trasmissione,
ma
solo finzione questa unità del centro-sinistra.
Ripeto...
Perché comunque si stava lavorando in tal senso.
Nel corso di questi mesi sono stati raccolti talmente tanti indizi da fare non una prova, ma diciamo, un compendio probatorio, granitico, direbbero gli avvocati bravi. Perché, per esempio, sempre in Consiglio Comunale io denunciai, tra virgolette, non nel senso professionale del termine, chiaramente, denunciai pubblicamente l'azione di Bruno che paragonai a quella della tela di Penelope. Cioè Bruno di giorno simulava un dialogo con le forze politiche che sostengono Antonello De Nuzzo, predicava l'unità del centrosinistra, poi di sera andava a casa, apriva Facebook oppure veniva in consiglio comunale e sferrava attacchi violentissimi all'amministrazione. Come tutto questo potesse stare in piedi senza ricorrere, diciamo, a una consulenza di uno psicologo bravo, io non lo so, diciamo, politicamente, questo modo di condurre il tavolo come fosse giustificabile. In realtà è emerso anche in quel momento un fatto, cioè che in realtà Bruno non ha mai voluto fare l'accordo con Antonello De Nuzzo, e ha simulato questo dialogo molto probabilmente.
Qualcuno dice che Bruno stava per cadere nella trappola, invece il contrario.
No, questo è un tentativo così anche abbastanza ingenuo di capovolgimento della realtà. Diciamo, chi ha sostenuto questo ha voluto tra le righe intestarsi a titolo di suggeritore la rottura che formalmente il PD ha formalizzato di questo tavolo, di questo dialogo, diciamo, conosciamo anche certi espedienti retorici e dialettici, sono arcinoti. E quindi nel PD è successo questo, che c'era Bruno che remava evidentemente contro l'accordo e altri pezzi del PD, ha simulato l'accordo per tenere buona quella parte del PD, diciamo, che in maniera molto trasparente, forse anche ingenua,
era più favorevole,
credeva al tema più alto delle unità del centro-sinistra e credeva, come ci crediamo noi in astratto, e poi bisogna confrontarsi con le persone, con la realtà, al fatto che fosse naturale riaggregare un'area riformista che a Francavilla in questo momento potrebbe essere maggioritaria.
Ecco, ti interrompo perché a proposito di questo, poi quello che è le vicende, diciamo, del PD, ma dall'altra parte, dalla maggioranza, insomma, dalla coalizione che sostiene De Nuzzo, si erano levate, diciamo, voci, anche idea, insomma, questo accordo di unità del centro-sinistra, anche articolo 9, perché Tardio si era pure un po' pronunciato, voglio dire. Ecco, come voi all'interno, diciamo, di questa variegata maggioranza stavate cogliendo questo?
Allora, direttore, in realtà
non so se è chiara la domanda.
Sì, sì, allora, alcune forze di maggioranza hanno partecipato anche al primo tavolo che fu convocato dal PD per andare a vedere, come si dice a poker, nel lessico delle carte, andare a vedere che cosa ha in mano l'avversario e che cosa propone. Questo inizialmente. Dopodiché le proposte del PD sono risultate sempre sistematicamente così provocatorie e irricevibili che poi non si è nemmeno aperta una reale discussione all'interno della maggioranza sull'opportunità o meno di allargarsi il PD, perché inizialmente sono venuti senza che nessuno li chiamasse a dire va bene, facciamo questo grande... questa grande aggregazione riformista, però dobbiamo fare le primarie. Arrivederci, grazie, perché col candidato sindaco uscente le primarie non si fanno, rappresenterebbero un insulto istituzionale al sindaco uscente. Poi sono venuti a proporre la condivisione di temi che non potevano essere coltivati. Faccio per esempio riferimento alla proposta di trasferire la sede dell'ITIS all'interno dell'ex ente Fiera Mossa dell'Ascensione.
Ne abbiamo già parlato,
abbiamo spiegato più volte che questo non era materialmente fattibile. L'ultima proposta irricevibile era quella di entrare in giunta con un assessore espressione del PD, quindi da che quindi siamo passati nel giro di poco tempo da una proposta di azzeramento totale del quadro, quindi tutti alla pari, facciamo le primarie per il candidato sindaco, addirittura dopo un mese ci siamo spostati sulla richiesta che qualcuno potrebbe definire anche un po' volgare politicamente, di chiedere una poltrona in giunta per un assessore.
Ma forse non erano neanche convinti, diciamo.
No, io l'ho spiegato, erano proposte fatte per essere rifiutate. E siccome,
ma perché loro non erano neanche convinti ad entrare, vuol dire,
perché alcuni più smaliziati, ho detto io, del Partito Democratico sapevano benissimo che nessuno avrebbe mai accettato, nessuno sano di mente è non ricattabile, come non è ricattabile Antonello De Nuzzo e nessuno degli esponenti politici che lo sostiene l'avrebbe mai accettato. A fronte di proposte provocatorie e fatte esclusivamente per sentirsi dire di no, è chiaro che non si è mai aperto nemmeno un dialogo all'interno, non c'era nulla di cui si dovesse discutere rispetto a un modo, consentimi, poco serio di condurre un dialogo tra forze politiche serie e
quindi
responsabili.
Ha ipotizzato, chiaramente un'ipotesi, una coalizione che vedrebbe in campo il PD, poi
il PD, pezzi di Forza Italia, quindi tanto per essere più chiari, quella parte di Forza Italia
vicino all'onorevole Vitali,
Progetto per l'Italia, quindi alcuni pezzi di centrodestra vicini al senatore Curto, e quello che resta nell'area del centrosinistra dell'aggregazione che faceva riferimento al consigliere Luigi Galiano. Questo è lo scenario che si sta tratteggiando ed è confermato anche dalla circostanza che mi pare che per esempio il senatore Curto sia uscito con un paio di corposi comunicati stampa in cui tutto ha detto siamo assolutamente dico fammi completare sì. I due corposi comunicati stampa nei quali di tutto ha su tutto si è espresso ma non ha smentito questa ricostruzione. E in politica tu sai che non smentire
Chi invece si è avvicinato prima delle anticipate elezioni politiche, prima che accadesse il fatto che il PD dice basta, noi ce ne andiamo per fatti nostri, con questi non si può dialogare, è difficile trovare un'unità, tra l'altro ci sono diverse questioni insolute che loro hanno posto, quindi noi ce ne andiamo per i fatti nostri e ce la vedremo poi in campagna elettorale. Chi invece ha deciso con molta convinzione di aderire al progetto Denunzio di Città Futura sono stati gli aderenti al partito di Calenda, e abbiamo in linea il coordinatore cittadino Fabio Zecchino. Buon pomeriggio
direttore, saluto te, i radioascoltatori, saluto gli amici studio.
Allora,
sì, dici bene, sei anche la memoria storica, insomma, del nostro percorso, perché hai più volte invitato la nostra forza politica a parlare di centro-sinistra, specificatamente qui a Francavilla Fontana. Come ben sanno gli ascoltatori, i tuoi fedeli ascoltatori, noi già in tempo non sospetto abbiamo lanciato questa idea di rilancio del tavolo del centro-sinistra, l'abbiamo fatto con trasparenza e con onestà intellettuale. Ci aspettavamo che anche le altre forze del centro-sinistra, senza fare nome e cognome, ma lo facciamo, il Partito Democratico di Francavilla, poteva avere lo stesso intento. Registriamo invece che l'unità del centro-sinistra qui non è possibile, perché ci sono purtroppo gli interessi, per carità legittimi, di parte che però mortificano quella che poteva essere una forza di centro-sinistra riformista e liberal progressista, che poteva sicuramente essere molto ma molto efficace qui a Francavilla Fontana. Noi, siccome ci credevamo in questo progetto, abbiamo fatto il primo passo e già da tempo, da circa un mese, abbiamo detto chiaramente ai nostri simpatizzanti, ai nostri iscritti, ai nostri cittadini, ai nostri elettori, che intendiamo aderire, e così come sarà, al progetto Denunzio, quindi alla coalizione che nel 2023, alla costituenda coalizione che nel 2023 si misurerà qui per le politiche a Francavilla Fontana, e quindi abbiamo aderito al progetto Denunzio con tutte quelle forze civiche, ma sicuramente che si riconoscono nell'ambito del centro-sinistra. Abbiamo fatto un atto, di buona volontà. A questo punto la partita si fa sicuramente interessante, ci misureremo, seppur con un centro-sinistra diviso, nella consapevolezza che il nostro candidato, la nostra aggregazione politica, sarà sicuramente quella che nell'ambito del centro-sinistra, e non solo, perché sicuramente potrà captare anche i voti, il gradimento di chi non è marcatamente di quest'area politica, perché nelle amministrative sai bene che si vota la persona, si vota la capacità amministrativa della persona, e noi intendiamo che con Antonello De Nuzzo, con l'attuale sindaco e con il futuro candidato sindaco, sicuramente potremmo di nuovo portare Francavilla Fontana ad una amministrazione con Antonello e con tutto il centro-sinistra che noi riteniamo vincente.
Io ti ringrazio per questo contributo. Sicuramente subito dopo, diciamo, la festività della Madonna della Fontana, proveremo ancora a parlare delle prossime elezioni amministrative a Francavilla, quindi invitando anche i vari partiti, i vari movimenti. Grazie, buon pomeriggio.
Grazie per il tuo.
Allora, torniamo in diretta perché il Partito Democratico, dopo aver abbandonato il tavolo per un centro-sinistra unito, ha chiuso il suo comunicato dicendo che il sindaco De Nuzzo è destinato a concludere il suo mandato nella stessa maniera con cui l'ha iniziato, cioè ostaggio di una maggioranza in apparenza coesa, composta da assessori part-time, del cui operato non si trova traccia.
Ma direttore, questo
tanto
comunicato...
maggioranza coesa. Sì.
Un comunicato, devo dire, sgradevole anche in questo caso nei toni, ma è l'ennesima cartina di tornasole del bluff del Partito Democratico, perché non è possibile passare...
Cioè, non c'è stata una rottura.
No, ma passare da un giorno all'altro, da un'ipotesi di dialogo, cioè di sostegno del candidato sindaco Antonello De Nuzzo, a un comunicato di quel tenore fatto 24 ore dopo, in cui sembra che Antonello De Nuzzo sia il principale responsabile di tutti i mali dell'universo. Consentimi di dire che è veramente
loro addebitano anche molto alle poco forze seria. Che sostengono
ma anche questo, diciamo, è un argomento trito e ritrito ed è privo di consistenza come tema. Cioè, non è assolutamente vero che Antonello De Nuzzo sia ostaggio di alcunché. Cioè, Antonello De Nuzzo, al contrario di Maurizio Bruno, diciamolo molto chiaramente, che ha caratterizzato il suo mandato politico elettorale con una serie di cambi in giunta, di dimissioni, di assessori che sono durati in carica 24 ore, di cose veramente, consentimi, ridicole, istituzionalmente e politicamente ridicole. Maurizio Bruno era ostaggio di dinamiche che poi lo hanno portato a cadere miseramente dopo 3 anni e mezzo. Antonello De Nuzzo governa serenamente da 4 anni, porterà a termine il suo mandato, non c'è stato un solo provvedimento proposto dalla giunta De Nuzzo che in questi anni non sia stato licenziato con larghissima maggioranza dal Consiglio Comunale, gode di una maggioranza consigliare numericamente fortissima e che non è paragonabile a quelle precedenti, per cui questo, come devo dire, ipotizzare, paventare divisioni, contrasti, è veramente un modo per buttare in pasto all'opinione pubblica. Oggi ho scritto di questo, l'ennesima fake news, ma i fatti raccontano una realtà esattamente opposta. E la stabilità amministrativa di cui parlavamo prima, che sta caratterizzando il mandato politico elettorale di Antonello De Nuzzo, è tutt'altro, esattamente il contrario. E ricevere lezioni di stabilità politica, di unità di intenti, di serietà da una forza che è stata la principale protagonista di un fallimento politico come quello che ha caratterizzato il mandato di Maurizio Bruno è veramente paradossale.
A tal proposito, il sindaco De Nuzzo, in maniera garbata, composta pure, queste manovre ha risposto con un posto che poi il giornale ha fatto il titolo e la locandina anche. Si mescolano le carte per sete di potere.
Sì, sete di potere non è un'espressione che ha utilizzato Antonello De Nuzzo, il titolo, diciamo, la sintesi del giornale, e ci sta. Però la faccio volentieri mia. Oggi chiacchieravamo con Antonello De Nuzzo, lui mi ha detto: ma io non ho usato questa espressione, l'ha usata il giornale, tu non ti preoccupare, la uso io. Perché in realtà è così. Tutte queste manovre che si sono succedute in queste settimane e questa strumentale rottura del dialogo che lo stesso PD aveva evidentemente finto di voler avviare, portano poi a che cosa? Portano ad una aggregazione che non è, guardi direttore, io non faccio a nessuno lezioni di purismo politico, sì, anche perché la stessa esperienza di Antonello De Nuzzo nasce dalla contaminazione tra culture e sensibilità differenti, ma qui parliamo in prospettiva. Se lo scenario sarà, come io sono convinto che sarà, quello che abbiamo ipotizzato, cioè di quel tipo di aggregazione molto probabilmente con Maurizio Bruno candidato a sindaco. Qui non si tratta di contaminarsi tra sensibilità politiche e culturali differenti, qui si tratta di mettere insieme storie politiche e personali che sono state caratterizzate,
ecco, io
da giusto... scontri violentissimi.
Sì, 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 sì. No, mi fermo un attimo perché poi vi faccio proseguire. Il posto del sindaco, è vero che poi il giornale fa la sintesi, no, di 3 giorni fa, a un certo punto dice, mi pare che con l'alibi del nuovo civismo si riproponga invece la solita storia, mescolare le carte per prendere voti e conquistare posizioni di potere. Chiaro che posizione di potere diventa sede di potere,
vabbè.
Era tradotto in quel termine.
Certo.
Ecco,
certo, ma il concetto è quello. Ed è una chiave di lettura verosimile, perché noi in quel contenitore poi troviamo, ripeto,
e nel dire storie... questo ha fatto diciamo, delle fotografie, cioè, mentre voi discettate, cioè parlate di questo, perdete tempo, noi invece lavoriamo. Quelle che sono
che
state...
Francavilla oggi sia un cantiere a cielo aperto, mi pare che sia sotto gli occhi di tutti, qualcuno se ne lamenta dicendo che se rifacciamo troppe strade poi abbiamo problemi sulla viabilità, ma non si può andare appresso a tutto, però è una fotografia della realtà, è quella di una città che dopo le limitazioni che ha dovuto subire a causa della pandemia, perché qualcuno dice non bisogna utilizzare l'alibi della pandemia, non abbiamo mai utilizzato l'alibi della pandemia, qualcuno dice sono arrivate risorse grazie tra virgolette alla pandemia, in parte può essere anche vero, ma non ci dobbiamo dimenticare
che
noi abbiamo subito 2 anni di paralisi totale fisica dell'attività che potevano svolgere, per esempio le imprese che avrebbero dovuto cantierizzare delle opere, o per esempio i dipendenti comunali che hanno lavorato in smart working con tutte le limitazioni del caso. Quindi anche qui bisogna prendere atto che nonostante i tempi difficili e le limitazioni fisiche che abbiamo dovuto scontare, questa amministrazione ha prodotto e sta continuando a produrre.
Ecco, una dichiarazione del sindaco, sempre in quel posto, dice la politica dovrebbe essere fatta di idee, confronto, competizione, nell'interesse collettivo e non di pochi. Beh, quello che è accaduto a livello nazionale, voglio dire, non è nell'interesse collettivo.
Sì,
nazionale.
Adesso ci spostiamo sul versante, no, però chiaramente se qualcuno ha determinato la caduta del governo perché non voleva che il proprio consenso nei sondaggi cadesse ulteriormente, voleva porre un argine, evidentemente non ha fatto l'interesse pubblico, ma ha fatto l'interesse particolare del proprio partito politico.
Allora, a proposito invece di quelle che saranno le opere, gli interventi da qui nei prossimi mesi, la compagine amministrativa proseguirà, diciamo, il suo percorso. Ovviamente c'è stato questo allargamento della coalizione diciamo, al movimento, al partito di Calenda. Ora bisognerà poi presentarsi in campagna elettorale con dei risultati.
Sì,
e anche con delle cose magari non fatte, perché magari...
Ma guardi, direttore, questo ce lo siamo già detto, questa non vuole essere una forma di autocelebrazione, perché poi saranno gli elettori a giudicare. Io credo molto sinceramente che questa amministrazione, grazie alla stabilità politica di cui abbiamo parlato, grazie alla serietà anche nell'interpretare il ruolo, abbia seminato bene, abbia già raccolto alcuni frutti importanti e altri ne raccoglierà da qui ai prossimi mesi. Abbiamo messo mano praticamente a tutte le questioni irrisolte francavillesi, in alcuni casi riuscendo a sbloccarle definitivamente, come il caso dello stadio o del palazzetto, come si sta facendo con Via Roma, perché non voglio
dimenticare l'ex fiera.
Ecco, anche qui consentimi di aprire e chiudere una parentesi, mentre guardi, poi, ci sono delle cose, no, che è poi difficile anche metterle in fila e spiegarle a chi magari segue la politica magari saltuariamente, giustamente.
Però magari leggono i giornali, online.
Direttore, mentre il PD diceva di voler dialogare con noi, il consigliere regionale, attenzione, Maurizio Bruno, veniva in consiglio comunale a perorare la causa del commissario liquidatore dell'ex ente Fiera Mossa dell'Ascensione, che non voleva restituire le chiavi dei locali al comune di Francavilla Fontana, non Antonello Denuzzo. Allora, assumere queste posizioni strumentali, infondate, provocatorie, di mera contrapposizione, come dire, preconcetta rispetto a qualunque cosa stia facendo l'amministrazione, è finalizzata ad ostacolare il raggiungimento di un risultato che era nell'interesse non dell'amministrazione, ma della città, vuol dire evidentemente non diciamo, fare un qualcosa di completamente opposto rispetto a ciò che magari in altri momenti si va predicando. Lì siamo già di oggi, diciamo, una determina dell'ufficio tecnico che sta predisponendo tutte quelle opere necessarie, per esempio l'installazione di un altro cancello all'interno o delle opere, diciamo, necessarie perché quello spazio possa diventare per il momento uno spazio, un'area parcheggio a servizio di tutti coloro che poi vogliono riversarsi nel centro. Anche lì stiamo lavorando, cioè lì che cosa è successo? Che l'amministrazione De Nuzio si è insediata rispetto a questo tema di cui si parla da anni e si è ritrovata di fronte a uno scenario paradossale per cui noi non eravamo nemmeno titolati ad entrare lì dentro. Poi abbiamo fatto ciò che andava fatto per rientrare in possesso di quella struttura e adesso possiamo pianificare il futuro, ma quello è uno dei temi. Parlavo di Via Roma, la riqualificazione di Via Roma. Oggi c'è chi va a fare le pulci alle dimensioni, ai millimetri delle fughe tra una basola e l'altra, sono tutti ingegneri e tutti direttori della soprintendenza delle belle arti.
Le auto circoleranno, le auto, va bene. L'idea del presidente è quella di lasciare Via Roma.
L'idea mia personale è quella di lasciare Via Roma così com'è, cioè pedonalizzata interamente H24,
migliorata sotto l'aspetto urbano,
del decoro urbano e quant'altro, anche perché penso...
E i lavori quando dovrebbero terminare i lavori?
Si spera a breve, ecco, a breve poi c'è...
Prima della Madonna o dopo la Madonna?
Molto difficile prima della Madonna.
Molto
però,
difficile.
Però consentimi di dire una cosa, io sono favorevolissimo alla pedonalizzazione di Via Roma perché credo tantissimo anche nel potenziale.
Vediamo gli esercenti di Via Roma.
Stavo per arrivarci perché credo che quella sia una misura che vada nella direzione della tutela dell'interesse degli esercenti, perché quella strada riqualificata, forse ci siamo dimenticati come era prima, con quelle lingue d'asfalto, con quelle chianche sgangherate, addirittura con l'erbetta che spuntava tra una chianca e l'altra. Quella strada riqualificata con i palazzi, con la torre dell'orologio che guardavamo prima dalla tua finestra, anche ella riqualificata, ha un potenziale non solamente architettonico, sotto il profilo, come devo dire, della bellezza in sé per sé, ma anche commerciale enorme. Cioè può sprigionare quella strada pedonalizzata un potenziale che gli esercenti commerciali, secondo me, devono essere in grado oggi di fiutare e domani di cogliere, di poterne approfittare legittimamente nel loro sacrosanto diritto di svolgere la loro attività economica.
Allora, guardiamo, ma così, in maniera distratta, in casa d'altri. Abbiamo parlato di un centro-sinistra che andrà non unito alle prossime elezioni amministrative, accadrà ancora una volta. Dall'altra parte si sta ancora cercando di ricostruire quel polo moderato, il centro-destra. Come la vede?
Guarda, qui mi porti a perché entrare ancora di più in casa d'altri.
Perché poi è bello vedere poi, no, candidati sindaci in campo, forse che si misurano.
Questo sicuramente, però consentimi, mi sono spinto in un'analisi delle dinamiche interne al PD perché erano vicine, per un certo momento sono state vicine. Ora mi chiedi di fare un passo ulteriore verso il centro-destra.
L'osservatore della politica.
La mia idea...
Qui io vedo, perché poi lo posso dire io, lo vedo molto attivo, per esempio Michele Iaia, che è il coordinatore di Fratelli d'Italia. Attivo.
Allora, io ho una grande stima
come
di
giovane.
Una grande stima di Michele, è stato candidato sindaco, mio avversario, nel 2014, facemmo una bella campagna elettorale all'insegna del rispetto, dei contenuti.
Si sta prodigando, però...
Lo voglio ribadire. Vedo ancora oggi quello che vedevo nel 2018. E che è la ragione per la quale poi mi allontanai dal centrodestra per sposare il progetto di Antonio De Nuzio. Vedo una totale mancanza di rinnovamento reale, generazionale, di idee, di modelli. Vedo un centrodestra ancora ancorato,
ma che perde pezzi pure,
a degli schemi e che progressivamente si va addirittura indebolendo sotto il profilo, diciamo, più brutalmente elettorale. Io, diciamo, credo che il centrodestra a Francavilla possa risorgere come cioè, Maurizio dire, potrebbe c'ho dire una sorta di, una c'ho una sorta di Armageddon, si deve azzerare tutto e poi deve rinascere
i due esponenti del centro-sinistra, o possiamo vedere un centro-destra?
Io oggi vedo molto molto complicata la partita per il centro-destra, molto complicata, ma proprio per le
come da che dire? Cosa dipende, oltre che dalle dinamiche, voglio dire, caratteriali, dalle personalità che magari
Direttore, quello è un campo che è stato occupato a lungo da personalità politiche importanti e, come accade in tutte le cose, quando si raggiungono picchi importanti di consenso, di ruoli, diciamo anche di potere, il potere non è una cosa necessariamente brutta, poi ci vuole molto tempo per rigenerare e riavviare un percorso. Io ho provato a stare lì dentro e così, l'aria che si respirava non era, diciamo, proprio quella di cui un giovane che vuole crescere ha bisogno.
Ed è un peccato che magari arrivino poi al photo finish per presentare il candidato sindaco, no? Così come è successo nelle ultime tornate amministrative.
Allora, direttore, per diciamo intercettare disponibilità importanti, perché
come pure immagino oggi
bisogna essere attrattivi politicamente.
L'idea orfana di qualche consigliere deve andare a trovare anche persone che siano in grado di intercettare un consenso. Quindi, cioè, oggi la gente è sfiduciata, cioè ha fiducia ancora nella politica. Questo
direttore, se presenti,
cioè, se il nostro Maurizio volesse candidarsi, vuol dire allora, è facile.
Ti dico, noi siamo già al lavoro sulle liste. E per un momento anche valutato,
diciamo,
la possibilità
che avete più tempo rispetto alla politica.
Stiamo lavorando già da un po', perché ripeto, il tavolo delle alleanze, il dialogo è importante, ma è ancora più importante pensare a casa propria, esatto. E poi portare al tavolo, diciamo, una forza anche elettorale, perché ti puoi alleare con chi vuoi tu, chi ma vuoi, se poi esatto. La lista prende 500 voti è chiaro che sei tagliato fuori. Io questa difficoltà in questo momento, in altri momenti certamente sì, cioè quando per esempio nel 2018 dovevamo da zero costruire una proposta politica,
cioè la pandemia, tutto quello che succede, no, basta,
non è detto. Io ho colto anche un atteggiamento opposto, cioè di desiderio dopo 2 anni di restrizione, di limitazioni, di partecipare alla vita pubblica.
Quindi l'invito che facciamo pubblicamente, al di là d'idea, è quello di partecipare
questo
alla vita
assolutamente
pubblica.
Ma questo sempre, perché poi noi parliamo di politica spesso analizzando le cose, gli aspetti non, magari non positivi, però è un'esperienza,
come dovere andare al voto,
è un'esperienza che io rifarei altre 1000 volte, perché mi ha arricchito, lo dico sempre, e mi ha consentito di conoscere in profondità.
Ti ha fatto anche arrabbiare alcune volte.
Ma le arrabbiature fanno parte del, se non scorresse un po' di sangue nelle vene ogni tanto vorrebbe dire che insomma però quello che dico sempre è che mi ha fatto conoscere in profondità il posto in cui vivo e le dinamiche che governano, diciamo, il posto in cui vivo, e questo è un fatto importante, cioè mi ha consigliato di vivere più consapevolmente la realtà.
Ecco, cosa lasciate in eredità all'amministrazione che verrà? Lasciamo stare adesso, dovesse essere eletto De Nuzzo o chi per lui, voglio dire, cosa lasciate in eredità?
Dal punto di vista amministrativo spero nulla, perché vorrebbe dire aver fatto tutto, tant'è che ogni tanto anche in consiglio ho detto scusa rallentiamo, perché se facciamo tutto nel programma delle prossime elezioni non sappiamo che cosa dobbiamo scrivere.
Scriviamo l'intermodale,
che è un evergreen, va sempre bene. No, io spero di lasciare in eredità a chi verrà, magari non alle prossime, speriamo di no, alle altre ancora.
Altri 5 anni.
Sì, prossimo mandato ancora. Un modo di interpretare il ruolo istituzionale che è fatto di serietà, di rispetto reciproco, di dire le cose così come stanno, senza girarci intorno, senza doppi, tripli e quadrupli giochi. Io credo che la figura del sindaco De Nuzzo e di tutta la squadra che l'ho accompagnato anche attraverso dei momenti di tensione, perché in tutte le esperienze umane di condivisione, di relazione con gli altri può capitare di essere in disaccordo, però in tutto questo tempo credo che si sia preservato e trasferito all'esterno un valore, un messaggio che è quello della serietà istituzionale, e questo è importante, cioè capire che la politica non è un circo dove più la fai o la spari grossa e più strappi l'applauso. La politica è una cosa seria, perché dalla politica passano pezzi del destino delle altre persone, e noi dobbiamo essere consapevoli di questa responsabilità.
Ecco, io immagino che la prossima amministrazione, tocco soltanto un punto perché magari ci parlo pure, no? Cioè, è inimmaginabile che un comando di polizia locale di una città come Francavilla Fontana, cioè alla fine, conti fatti, 8 sono gli effettivi più quelli a tempo determinato, voglio dire. Cioè, come si fa a guidare una città con queste unità?
Allora, direttore, tu hai toccato una nota un po' dolente. Non faccio nessuna fatica a riconoscere.
Una città voglio dire.
Sì.
Con tutte.
Però fammi dire due cose. Noi all'atto
non è una cosa che purtroppo deriva da anni.
All'atto dell'insediamento abbiamo trovato 7 unità nel comando di polizia municipale. Siamo riusciti ad implementarle con delle assunzioni a tempo determinato che in questi giorni abbiamo finalmente potuto convertire, perché chi non vorrebbe avere, abbiamo incontrato limitazioni nelle possibilità di assumere personale, abbiamo convertito tutte interamente a tempo pieno, quindi ci sarà già questa prima novità che ci consentirà di avere, ma è stato approvato con l'ultimo bilancio, diciamo, col bilancio che abbiamo,
ci leghiamo il fazzoletto, facciamo il
assolutamente
nome.
Col bilancio non ho mai, sono provvedimenti di queste ore e potrai verificarlo a giorni di conversione del rapporto di lavoro di diversi agenti di polizia municipale, non farmi dire quanti, vabbè, non devo chiedere l'aiuto da casa all'assessore,
quindi
Passaro,
pensare anche
certamente dovranno essere
potenziamento...
però portare figure da un part time di 18 ore a un full time consentirà una presenza doppia a tutti gli effetti di queste unità sul territorio cittadino.
Allora, lo spirito invece dei giovani, perché all'inizio abbiamo visto, quando si è candidato Bruno, c'era molto entusiasmo, giovani che comunque partecipavano in maniera anche convinta, anche con denunce. Cioè, oggi il quadro, perché poi c'è un po' di stanchezza, no? Ecco, questo, diciamo, i giovani come parteciperanno alla prossima campagna elettorale?
Alle amministrative io credo di sì, perché Francavilla è sempre una piazza che suscita interesse e partecipazione.
Si accende l'entusiasmo.
Francavilla è una città
Piazza Dante.
Altamente politicizzata, cioè, chi di noi non ha in famiglia qualcuno che è stato impegnato in politica, quindi io non temo questo e... Ci sono tanti protagonisti della vita pubblica cittadina che sono molto impegnati già ora e quindi questo vuol dire di riflesso un'ampia partecipazione al voto. Su scala nazionale non lo so, io ho il timore che dopo gli ultimi avvenimenti ci possa essere un crollo dell'affluenza e che quindi davvero il partito della...
La verità, c'è stato anche nelle amministrative lì dove si è votato, c'è stato anche un crollo di affluenza.
Sì, sì,
e certo. Le amministrative è una cosa diversa rispetto alle politiche, perché c'è il parente, il cugino, l'amico.
C'è una possibilità di raggiungere in maniera più capillare l'elettore. Vedremo. Io, ripeto, sulle amministrative continuo a confidare, perché questo è un auspicio, che la cittadinanza francavillese parteciperà, perché poi lo vediamo anche sui social, una partecipazione particolarmente
se
attiva.
Dovesse invece dare un voto, parliamo dell'opposizione, delle forze politiche e dei soggetti presenti tra i banchi dell'opposizione in consiglio comunale, cioè qual è stato il loro atteggiamento. Io vedo che c'è spesso qualcuno che è perennemente assente, sicuramente giustificato, perché altrimenti dopo un certo numero di assenze.
No, direttore, questa è una domanda che da Presidente del Consiglio Comunale mi mette un po' in imbarazzo. Però...
La riformulo diversamente, cioè è stata un'opposizione coesa in alcuni momenti o è stata un'opposizione divisa e ognuno ha pensato poi...
No, quando l'opposizione è stata presente, devo dire che ha fatto blocco, nel senso che hanno assunto tutto sommato posizioni. Ecco, l'unica eccezione era costituita da Giuseppe Ricchiuti, che si è assunto delle posizioni sin dall'inizio.
Questo l'abbiamo anche chiarito con lui.
Che quindi ha reso più fisiologico il passaggio in maggioranza. L'opposizione quando è stata...
Si aspettava un'opposizione diversa, forse?
In generale... Sì, sicuramente più presente, più appassionata. Io poi ero reduce... dall'esperienza all'opposizione di Bruno, quando devo dire anche in ragione della esperienza degli altri esponenti dell'opposizione che con me condividevano quei banchi, devo dire i consigli comunali erano molto molto più impegnativi per la maggioranza, che veniva sottoposta a un fuoco di fila di interventi importanti. Devo dire che anche quell'amministrazione ci dava argomenti, perché poi non è che uno si può inventare.
Normale.
Quell'amministrazione però ci dava molto materiale su cui lavorare come opposizione.
Lo so che è una domanda un po' difficile, perché il sindaco di tutti, quando viene eletto, il presidente del Consiglio Comunale di tutti.
Certo, dal punto di vista istituzionale.
Perché rappresenti il Consiglio Comunale.
Dal punto
comunale,
di vista istituzionale è una figura sicuramente.
E il suo ruolo invece
partes.
Qual è stato? Perché c'è stato alcuni momenti, poi è venuto in trasmissione e ha chiarito qual è il ruolo di un presidente del Consiglio Comunale.
Questo lo ribadisco. Non credo che sotto il profilo istituzionale della conduzione
anche al presidente del Consiglio Comunale,
dei
so
lavori
sarà,
del Consiglio Comunale non credo che mi si possa rimproverare alcunché, anzi quando ho dovuto soppesare sui piatti della bilancia gli interessi legittimi della maggioranza e quelli della minoranza ho sempre cercato di dare più spazio.
Chiariamo a chi ci ascolta.
Alla minoranza.
Il presidente del Consiglio Comunale, un po' come accade il presidente della Camera e del Senato, non è che sì, alla fine decide, ma è supportato anche da coloro i quali
c'è un ufficio di presidenza, certamente costituito dal segretario comunale, quindi le scelte tecniche non sono mai un atto di imperio del presidente, anche perché nel mio caso posso attingere a un bagaglio anche di studi che mi consente. Però il presidente del Consiglio Comunale non è detto che debba essere un laureato in giurisprudenza o un conoscitore del diritto, e quindi è molto importante, se non decisivo, che al suo fianco abbia una figura tecnica che sia in grado di sciogliere tutti quei dubbi anche di interpretazione delle norme e dei regolamenti che si pongono. Questo sotto il profilo istituzionale del ruolo della conduzione dei lavori. Poi resta la parte politica, perché è evidente, il Presidente del Consiglio Comunale non scende da Marte, è stato eletto all'interno di uno schieramento, vota, quindi nel momento in cui la legge gli riconosce il diritto di esprimere un punto di vista politico, vuol dire che lo può anche, anzi lo deve spiegare, lo deve argomentare, quindi può e io dico che in molti casi ha il dovere di intervenire nella discussione. Io l'ho fatto quando ho ritenuto che fosse necessario.
Allora, subito dopo la Madonna Fontana immagino che la coalizione ne state già parlando, cioè ognuno si sta organizzando proprio interno, poi tutti insieme sicuramente poi farete anche il punto della situazione per quello che saranno i prossimi passi anche di Città Futura allargata a quello che è il partito di Calenda.
Sì, il quadro della coalizione è abbastanza definito, cioè ci sono delle forze che sostengono Antonio De Nuzio in Consiglio Comunale, compreso il Movimento 5 Stelle in questo momento.
Col punto interrogativo di Direzione Francavilla.
Direzione Francavilla è una forza civica che dialoga direttamente col sindaco, per quello che io so.
E confermo che
è vicina ad Antonio De Nuzio, per cui non ho motivo di dubitare che sosterrà e che comporrà la maggioranza, che la coalizione, l'aggregazione che sosterrà Antonio De Nuzio. Questo è il blocco, ma questo, direttore, è quello che abbiamo sempre detto al PD. Cioè, quando il PD ha introdotto l'argomento condivisione, allargamento, unità del centrosinistra, la risposta è sempre stata la stessa: il candidato sindaco è Antonello De Nuzio, le forze che sostengono Antonello De Nuzio sono queste, il programma di Antonello De Nuzio è questo, non abbiamo nessun problema a valutare un allargamento se partiamo da questi presupposti.
Ci sarà una lista anche del candidato sindaco De Nuzio?
Io lo auspico e so che Antonello De Nuzio sta cominciando a pensarci,
per una bella lotta, perché poi alla fine quello stringato comunicato dice, se le cose stanno così, me lo vado a cercare un attimo, a un certo punto dici, adesso mi sfugge, vabbè, comunque c'era un passaggio, ecco, mi pare che sia uno schema tutto sommato vincente per Antonello De Nuzio, riferendosi a quello che era,
è chiaro che
lo schieramento.
Allora, se dall'altra parte abbiamo un'aggregazione che fa a cazzotti con le storie politiche e personali di coloro che la compongono, è molto più facile.
Nel nome
dell'unità
nazionale abbiamo riunito Lega
Vabbè, ma sono qui a Francavilla, non c'è un'emergenza intercontinentale. poi le motivazioni devono reggere, devono essere credibili. Qui non c'è. Poi, se la motivazione è contro Antonello De Nuzio, cioè mettiamoci tutti insieme per contrastare e sconfiggere Antonello De Nuzio, poi devo dire che ha ragione Antonello De Nuzio quando dice che il fine reale è quello della riconquista di un potere che adesso comincia magari a mancare un pochettino a chi lo ha detenuto per tanti anni. Però non mi sembra che Antonello De Nuzio possa rappresentare una figura tale da giustificare questa operazione che mette insieme tutto il contrario di tutto.
Va bene, grazie per aver accettato il nostro invito. Una bella chiacchierata e sicuramente avremo modo di averla ospite qui prossimamente negli studi di Radio Antenna Sud, e l'appuntamento è fissato alla prossima puntata di Francamente.
Lasciati coccolare dalla bellezza dei nostri mobili, dal calore dei nostri ambienti e dall'attenzione del nostro staff. Vieni nei nostri punti vendita o visita il sito nuovarredo.it.
Nuovo Arredo.